l'alba che illuminerà il mondo. Il tuo futuro nelle profezie di Daniele. A cura di Luigi Caratelli.
E ben ritrovati presso le nostre frequenze di Radio Voce della Speranza Catania e ben ritrovato anche al carissimo Luigi Caratelli. Buongiorno Luigi.
Buongiorno Marco e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno. Allora Luigi, io onestamente non ricordo più l'ultima volta di cosa abbiamo parlato. Mi ricordo che abbiamo parlato di qualcosa di molto bello, perché ogni volta che chiudiamo una trasmissione con te me ne vado più, come dire, più sereno, più tranquillo. Riesco a vedere un futuro, non dico più roseo, ma con maggiori certezze. Ecco, ecco, mi sembra che abbiamo parlato del fatto che Daniele presenta la sua stanchezza a Dio, sì, e certo, si sente abbattuto, perché secondo quelle che erano le sue idee le promesse di Dio sembrano quasi ritardare.
Certo.
E poi praticamente mi ricordo che abbiamo letto la parte che Dio invia l'arcangelo Gabriele, lo riassicura. Oggi invece di cosa parliamo, Luigi?
Allora, diciamo, lo scopo principale delle mie trasmissioni è proprio questo. Nonostante si parli di bestie, di guerre, insomma di disastri di ogni genere, il punto finale di tutti i discorsi, quindi il discorso generale, è abbiate fede, siate sereni. Tant'è vero che Gesù, proprio quando ci autorizza a vedere intorno a noi disastri, carestie, terremoti, guerre, dice: rialzate il capo, perché la vostra redenzione è vicina. Quindi tutti i messaggi di queste trasmissioni spero, come tu mi hai confermato, non lo sapevo, possono aiutare ognuno di noi a rialzare il capo, no? E a vedere che comunque nel momento più triste della storia del mondo, questo è quello di cui parleremo oggi, c'è una mano forte che controlla gli eventi. Molte volte mi sono sentito dire in questo periodo di Covid, no, che sta in una fase di recrudescenza, diciamo, e forse anche peggiore della prima fase, almeno secondo i dati che, sai, possono,
certo,
essere sempre,
certo,
truccati anche in buona fede,
opinabile, insomma, sì, però insomma a quanto pare è più forte della prima.
È più forte, sì, è più, sì, forte. Proprio ieri vedevo in televisione il programma 8:30 di Lilli Gruber e era stato invitato Massimo Giannini, che è il direttore della Stampa, che ha avuto il Covid in una fase abbastanza seria. E lui raccontava, dice: io ero nel terzo livello, il quarto è quello degli intubati che vengono narcotizzati e per 18 ore messi a pancia in giù con dei tubi che entrano nei polmoni, poi 8 ore a pancia in su e si ripete per diversi giorni. Quindi non è uno scherzo, come dicono molti negazionisti, ecco. Tutto il diritto di negare certi dati, perché anche gli stessi virologi dicono che probabilmente i dati non sono sempre affidabili, no? Perché c'è un esercito di asintomatici, no? E quindi non di malati gravi, ma di persone che potrebbero far ammalare qualcuno.
Sì, sì.
Quindi insomma i dati sono opinabili, però è un dato di fatto, non è mai successo nella storia, almeno mia, ho 67 anni, che ci fosse un allarme così generalizzato, cioè tutte le nazioni della terra, non solo l'Italia.
Sì, sì.
Io mi ricordo che la prima paura la presi, credo fosse l'anno 70, e credo di averlo già detto, scusatemi se mi ripeto, anch'io, i miei figli mi direbbero quello che dicono le tue figlie, il papà ti ripeti sempre, no? Però alle tue figlie e ai miei potrei dire: repite Juvent,
bravo,
cioè ripete, ecco.
Bravo, bravo.
Ed è la saggezza di chi ormai ha passato i 18 anni, lasciamo stare. Quindi allora Daniele praticamente ha una sua prosecuzione logica, ma anche teologica e storica, nel libro dell'Apocalisse. Quindi è vero che la trasmissione è incentrata sul libro di Daniele, ma ci autorizzano i teologi e la stessa Bibbia, che è superiore ai teologi, no, sulla quale loro studiano tra virgolette, a pensare che Apocalisse sia il proseguimento di Daniele. Ma non solo, praticamente c'è anche un punto intermedio, come vedremo tra poco, che è Gesù. Per esempio in Daniele 12, capitolo 12, versetto 1, seconda parte, è detto, parlando della fine dei tempi, vi sarà un tempo di angoscia come non ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni, questo è da sottolineare, fino a quel tempo. Poi Gesù nel capitolo 24 di Matteo riprende quello che ha detto Daniele, infatti lo cita, Matteo 24:15. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele, quindi non è un profetucolo così,
certo,
Gesù lo cita, certo, come anticipatore di eventi che poi saranno spiegati in Apocalisse. Infatti in Apocalisse si dice nel primo capitolo, io Gesù insomma do questo messaggio al mio servo Giovanni, o è Giovanni che dice di averlo ricevuto da Gesù. Cosa dice Gesù? Poi passiamo a Apocalisse, poi se vuoi puoi fare qualunque domanda. Ecco, Matteo 24:15, quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele, versetto 21, poi c'è un salto, dice, perché allora vi sarà una grande tribolazione quale non ve n'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né ci sarà mai più. Ecco, le nazioni di cui parla Daniele, e Gesù le allarga a tutto il mondo, no? Fin da quando esiste il mondo, cioè da Adamo ed Eva fino alla fine, non ci sarà mai stata un'angoscia, parla di angoscia così grande, e non ce ne sarà mai più. E quindi poi Apocalisse, ripeto, riprende questo tema, e proprio all'inizio del libro si dice che il tempo è breve. Ecco, quando nel messaggio profetico si parla di tempo breve, non vuol dire il tempo cronologico, diciamo, no, che sappiamo è relativo, neppure quello empirico, quello esistenziale, ma il tempo profetico, quando si dice è breve, vuol dire che arriverà velocemente, cioè quando ci troveremo in quel tempo della fine dei tempi, diciamo, profetizzati da Daniele e da Gesù, il tempo sarà brevissimo, cioè correrà velocemente, come se fosse ristretto. In qualche modo Gesù anticipa le scoperte della fisica einsteiniana, no? Il tempo è relativo, però può essere compresso, può essere dilatato. Nel discorso profetico il tempo della fine verrà molto, ma molto velocemente. Sì.
A me ha sempre dato l'idea, questo verrà molto velocemente, perché poi tu giustamente hai parlato di tempi profetici, hai parlato, cioè non credo il velocemente si intende dall'oggi al domani, ma
no,
come, certo, quasi come se insomma un pochino sia Daniele, insomma gli altri, Cristo stesso, Giovanni, vogliono dare l'idea come se invece gli eventi precipiteranno, come se i tempi precipiteranno, cioè come se da quei momenti in poi insomma non bisognerà meravigliarsi più di niente,
esatto,
come dire.
Esatto, ecco. Esatto, non per niente Gesù in molte parabole dice siate svegli perché arriva all'improvviso il ladro, no?
Certo,
ecco,
certo.
Mette questa urgenza che è riservata ai tempi della fine, perché Gesù parlava nell'anno 30 dopo Cristo e ne sono passati 2020 di anni, no? Quindi allora questo tempo breve, quanto è breve? Ecco, questo concetto della velocità, della brevità del tempo è riservato proprio ai tempi della fine, che, vogliamo ricordare a costo di nauseare gli ascoltatori, inizia, secondo un teologo del Newbold College, Brian Ball, di cui ho parlato già in altre occasioni, inizia dal 1844. Dal 1844, proprio grazie alla profezia di Daniele che abbiamo studiato delle 2300 sere mattine, il tempo corre velocemente. Tant'è vero che lì nasce il movimento trasversale che riscopre il messaggio del Cristo, tutte le chiese scoprono questo messaggio e iniziano le scoperte più eclatanti del tempo moderno, no? Il telefono, il grammofono, il telefono senza fili, cominciano le prime locomotive a motori, insomma praticamente internet è il figlio di quei tempi lì. Ecco, oggi veramente in maniera velocissima possiamo mandare una nostra mail, io da qui da casa mia in Australia, o te la mando a te, insomma, e tu la ricevi in una frazione di secondo.
Se te le mando io abbiamo capito che vanno a finire nello spamming, cioè nella spazzatura. Abbiamo capito,
sì,
questo
è un discorso che abbiamo fatto io,
sì,
e te,
permettimi.
Ti vanno a finire in posta indesiderata. Quindi ricontrolla le tue coordinate mentali per vedere se, insomma, va bene, alleggeriamo,
sì, un
momento.
Pochino,
allora
però, sì.
Diciamo che Apocalisse e Gesù danno due segni fondamentali, che non sono quelli delle guerre, dei terremoti, no? Forse delle pandemie, come vedremo tra poco, grazie a uno studio fatto da un mio carissimo amico, che lo voglio presentare a tutti perché è autodidatta, non ha studiato teologia, ma a mio avviso ha scoperto delle cose che non ancora hanno scoperto molti teologi. Però due segni sono fondamentali. Matteo 24:14, è Gesù che lo dice: sentirete parlare di guerre, rumori di guerre, ma non è ancora la fine, non vi preoccupate. Questo Vangelo del Regno sarà predicato a tutto il mondo e allora verrà la fine. Quindi allora si fa capire che il Vangelo non è più predicato come ai tempi di Paolo, step by step, no? Passo dopo passo, per cui in 40 anni aveva visitato 3-4 chiese. Oggi, ripeto, con il nostro mouse, con la nostra tastiera, possiamo mandare a milioni di riceventi un messaggio evangelico, se vogliamo. Basta vedere le televisioni, oggi hanno la possibilità, gestite da diversi gruppi evangelici, cattolici, protestanti, di poter predicare il Vangelo. Quindi quando l'uomo avrà i mezzi per predicare velocemente il Vangelo, ritorna a questo concetto di veloce, allora verrà la fine Gesù. E Apocalisse, e qui mi fermo di nuovo se vuoi intervenire o per un breve stacco musicale,
facciamo una pausa musicale subito dopo il tuo intervento, ecco,
esatto,
sì.
Dà un altro segno, e secondo me questi sono i due segni principali. Apocalisse 11:18 dice una cosa molto interessante: le nazioni si erano adirate, quindi un periodo di sconvolgimento, probabilmente quell'angoscia come non ce n'è mai stata da quando esiste il mondo, di cui ha parlato sia Daniele che Gesù, no? E qui dice: le nazioni si erano adirate, ma l'ira tua è giunta. Quindi basta, dice il Signore. E poi la parte finale è importante, perché è venuta l'ora di distruggere quelli che stanno distruggendo la terra. Questo è un punto chiave per capire i segni dei tempi. Sono due colonne portanti dell'edificio che hanno diverse religioni e gli avventisti in primis sui segni dei tempi. Non tanto terremoti, carestie, eccetera, eccetera, ma l'Evangelo predicato a tutte le genti e il fatto che la terra è sconvolta da problemi di carattere anche ecologico,
certo,
cioè da persone che stanno distruggendola. Ecco, poi riprenderò da questo punto con cose importanti dette da questo mio caro amico.
Benissimo, pausa musicale. Comunque permettimi, prima della pausa, quello che dici tu, relativamente al giudizio, eccetera eccetera, è un argomento che abbiamo trattato anche su richiesta di un radioascoltatore che so che ci ascolta, e avere l'idea che Gesù viene a distruggere coloro i quali stanno distruggendo la terra già dà un senso diverso dell'idea del giudizio, cioè come dire, viene per distruggere il male per coloro i quali stanno facendo il male, e viene per riprendere coloro i quali stanno subendo questo male e sperano nel suo ritorno. Già anche
mi hai dato un assist, perché non ci avevo pensato, ma ho fatto un sermone sul giudizio, e quindi magari al nostro ascoltatore potrebbe far piacere sapere cosa intendiamo noi per giudizio di Dio. Benissimo,
infatti.
Grazie.
Pausa musicale.
Bene.
Lord, you know what I've done. Still you do, you love me like you do, as if there's no one else to love. Lord, you know just who I am, and you know exactly where I'm from, and still you do, you love me like you do, as if there's no one else to love. So I close my eyes and pray, 'cause you hear the words that I say.
Luigi, andiamo anche verso la conclusione.
Sì, sì.
Ecco,
sì. Allora, vabbè, diciamo che mi hai fatto venire in mente qualcosa che potrebbe essere allora l'argomento della prossima puntata.
Bene,
no?
Molto
bene. Visto che Apocalisse ci interpella sul problema del giudizio di Dio. Io ho qui tra le mani un libricino bellissimo, edito dalla Claudiana. Direi la verità, senza vergognarmi, che è raro trovare tra i protestanti un discorso sul giudizio, no? Eppure Matthias Zeindler, che è un riformato svizzero, quindi un evangelico, ha scritto questo stupendo libricino intitolato Dio giudice, un aspetto irrinunciabile della fede cristiana. E lui dice una cosa, in sintesi, e termino qui la presentazione di questo libro, no? Il giudizio di Dio è stato completamente, soprattutto il giudizio universale, completamente tolto dalla teologia moderna, perché crea imbarazzo, no? Si preferisce presentare un Dio buono o buonista, come si dice oggi, no? Che chiude gli occhi su tutto. Allora, questo non è un Dio giusto, perché il Dio giusto noi lo reclamiamo quando, per esempio, gettiamo lo sguardo sull'attività dei giudici terreni. Ora, non è possibile che un mafioso, un 'ndranghetista, un camorrista, ma anche un delinquente comune, faccia quello che vuole sempre e comunque, e a pagarne le spese siano sempre gli innocenti. Io purtroppo vengo dal paese di quei quattro ragazzi che hanno massacrato quel ragazzo di colore, non
sì.
mi ricordo, Willy, mi sembra,
sì,
di
Willy,
Cani,
Willy,
no?
Sì, sì, Willy.
A Colleferro.
Il
ecco,
povero Willy, sì.
Sono di Astena, del mio paese. Allora, non è possibile che il mondo sia soggetto a dei delinquenti di questo genere, che io prego possono anche ravvedersi.
Certo, certo.
Gesù dice di pregare per i nemici. Però non è possibile. E le anime sotto l'altare di cui parla Apocalisse gridano proprio questo: Signore, quando? Ci farai giustizia? Ecco, e questo teologo dice appunto che il concetto di giudice che noi possiamo applicare alla giustizia terrena, no? È qualcosa che rende giustizia a chi ha subito dei torti. Cioè, io finalmente posso gioire del fatto che alcuni giudici hanno messo in galera questi quattro ragazzi violenti, non fanno più danno. Il problema è che la giustizia terrena è un po', insomma, aleatoria, quindi molte persone, soprattutto se sono politici, dopo qualche mesetto di carcere vengono scarcerati perché hanno grossi appoggi, ma Dio non è così. E soprattutto quando Dio giudica, giudica per amore. E questo studioso diceva: non è possibile togliere l'idea del giudizio, perché toglieremmo l'idea dell'amore di Dio. Se Dio è amore, è anche giusto giudice.
Certo.
E ripeto, di questo ne parleremo
la prossima volta.
Poi c'ho anche un'altra bellissima testimonianza di uno che frequenta le vostre parti, diciamo, no? Che non ha niente da invidiare a questo teologo, è Giovanni Leonardi, che ha fatto uno studio stupendo sulla guerra nell'Antico Testamento, che io ho trovato per caso, e la prossima volta parlerò anche di questo, insomma. Era un convegno ecumenico, ma si è discusso sul Dio violento, no? Possibile che, come dice Biglino, l'Antico Testamento presenti un Dio malvagio e addirittura alieno, differente invece da quello del Nuovo? C'è questa schizofrenia teologica che dovremmo risolvere, altrimenti non si dà un messaggio giusto. Ecco, quindi, ritornando al nostro tema, perché quello che tu mi hai provocato ad esporre, no?
Sì.
È qualcosa che non avevo in mente, ma è assolutamente da trattare, sempre nel tema delle profezie.
Certo.
Ecco, ritornando allora ai nostri guasti, per esempio, Brian Ball diceva che questo testo di Apocalisse dice che il vocabolo greco tradotto distruggono, quindi è venuta la terra per distruggere coloro che distruggono la terra, questo vocabolo è usato nel Nuovo Testamento solo 3 o 4 volte, è lo stesso vocabolo. Per esempio, in Luca, capitolo 12, versetto 33, è tradotto con la parola italiana guasta.
Sì.
Coloro che stanno guastando, si potrebbe leggere in Apocalisse.
Sì, sì, sì.
Allora, in che senso questo testo può essere equiparato ad Apocalisse? Gesù parla della genna, no? E dice: il verme lì nella genna guasta fino alla fine, quando corrode tutto, no? Allora, questo termine applicato ad Apocalisse vuol dire che il verme o la tignola, la tarma di cui parla Gesù, che guasta e distrugge mangiando il tessuto, provoca dei buchi, rendendo il tessuto inservibile e quindi anche l'indumento. E poi conclude, ma c'è ancora un altro elemento da rilevare. Nella lingua greca originale nella quale questo passo è scritto, quello di Apocalisse, sì, la forma del verbo è al participio presente, il che indica un'azione che si sta svolgendo al presente. Qui parliamo di quell'imminenza, di quella velocità dei fatti che accadranno alla fine del mondo. Quindi è qualcosa che si svolge al presente. Per conseguenza, e quindi termina, il senso letterale di Apocalisse 11:18 è che il regno di Dio verrà mentre è in atto il processo di distruzione o corruzione o irreparabile danneggiamento della terra. Quindi il Cristo non torna quando la terra è ormai distrutta, Cristo torna mentre è in atto la distruzione della terra a causa degli uomini, per cui la terra non è più in grado di funzionare. Anche il Covid, di cui parlerò la prossima trasmissione, no? Questo coronavirus, è comunque un virus simile all'Ebola, non per gli effetti, ma per la locazione, diciamo così, geografica, no?
Sì.
Che se ne stava tranquillo, soprattutto Ebola per esempio, nelle foreste pluviali. Da quando l'uomo ha cominciato a disboscare, sì, quando ha cominciato a cementificare quelli che erano i margini, no, della foresta pluviale, beh, insomma, questi esserini che da migliaia e migliaia di anni sono lì indisturbati si sono sentiti spodestati e hanno ricevuto lo sfratto, diciamo, e quindi sono saltati nell'uomo.
Certo.
Allora,
certo,
noi abbiamo la possibilità di rompere l'anima veramente a questi esserini in ogni momento, e arriverà un momento per cui questi esserini, mutando, diventando più aggressivi, ce la faranno pagare. Ma non arriveremo alla distruzione totale della terra. Apocalisse dice Cristo torna prima che sia distrutta la terra. Beh, se no nessuno scamperebbe, insomma,
certo,
no?
Certo. E questo è un altro motivo di speranza in più, insomma, e si va a legare con quello che hai detto tu, dice, quando vedete queste cose
alzate il
capo, perché la vostra redenzione è vicina.
Certo.
Luigi, noi siamo costretti a chiudere, nel senso, certo, detta così è brutta, dobbiamo concludere, insomma,
sì,
la nostra...
Volevo solo dire una cosa,
prego.
Lo studio di questo mio amico, ecco, lo riprenderò proprio la prossima settimana, perché fra 15 giorni, perché proprio quando Gesù parla di doglie del parto, questo ragazzo ha individuato proprio nel messaggio di Gesù un punto preciso in cui veramente siamo alla soglia della fine dei tempi. Ecco.
Ecco. Grazie Luigi, grazie ancora.
Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori di essere rimasti all'ascolto.
Una buona giornata ancora, un caro saluto anche a te.
Avete ascoltato L'alba che illuminerà il mondo, il tuo futuro nelle profezie di Daniele, a cura di Luigi Caratelli.